prossima, 2 giugno, celebriamo, veramente lo celebriamo mercoledì 29 maggio, il 25esimo di questa chiesa. Ma essendo feriale, lo faremo domenica prossima. Venite, vi racconterò delle cose che non sapete. E acquistate il libro che ho scritto. È un'offerta specialissima questa. C'ho tanti. Dovete regalarli, perché è un libro che, leggendolo, vi inietta nel cuore speranza e fiducia. Amici, per chi non lo sa, ormai anche le pietre sanno queste cose, questa è la prima e unica chiesa al mondo dedicata alla Madonna di Medjugorje. In tutto il mondo tante regine pacis ci sono, l'unica con questa dicitura è la nostra nel mondo. E avevo ragione, ve ne accorgerete fra poco tempo. Intanto sapete che Papa Francesco ha sdoganato, era ora, io sono 36 anni che faccio questo lavoro, ha sdoganato i pellegrinaggi, era ora che dicesse: andate tutti a Medjugorje, vescovi, sacerdoti, oh, era ora. Ma Padre Iosio mi diceva: sapessi, chi l'ha conosciuto Padre Iosio è un profeta, Doni, sapessi quante anime si perdono a motivo dei vescovi e dei sacerdoti, soprattutto nell'Italia del Nord, che impediscono ai loro fedeli di andare a Medjugorje, impediscono di santificarsi. Ho incontrato un prete di Vercelli, ho detto: oh, come stai, chi sei? Sono collega tuo di Vercelli. E come mai sei qui? De nascosto, perché il vescovo mio, se il Same scomunica. Come? Ti scomunica? Ma dovrebbe gioire che viene a Medjugorje per santificarti, per dir rosario, che ne dici mai? Ma dovrebbe saltare le montagne sto vescovo tu a dire: sto prete vuole essere santo, di esempio ai parrocchiari. No, mi chiama solo in alcune circostanze, e non vi dico quali. Amici, andate a Medjugorje, anche perché a Medjugorje si conclude Fatima. 3 volte la Madonna ha detto: qui si concludono i segreti di Fatima. Papa Benedetto ha riferito: si illude chi pensa che il messaggio di Fatima si sia esaurito. Il che vuol dire che a Medjugorje, mediante la rivelazione dei 10 segreti, si compiranno anche i segreti di Fatima che la Madonna ha rivelato ai 3 pastorelli. Quindi domenica 2 giugno festeggeremo il nostro 25esimo. Bella la chiesa, ha bisogno di qualche restauro ogni tanto, ma è difficile, molto difficile questa chiesa, a costruirsi e a mantenerla. Costa un occhio, ma grazie a voi generosi gliela facciamo, ma non lasciateci mai soli, E soprattutto vi affido questa chiesa, che sia sempre, anche quando sono morto io, una chiesa di preghiera cristiana. Ve lo affido come testamento, lo scrivo. Guai se questa chiesa, che mi ha costato il sangue e la vita, divenisse tutt'altro, o una discoteca, o una sala di concerti, non sto a dire. Tenetela questa sempre come la chiesa voluta dalla Madonna. Lei l'ha voluta, ce l'ha pagata, ce la mantiene, come la chiesa di preghiera che salverà il mondo. Ricordatevelo. E domenica vi ricorderò alcune cosine che non sapete di questa chiesa. Venite, la Madonna ha la voluta, perché? E mica perché ero il più bello io, ma per carità, ma ha scelto il somaro più che ragliava meglio, un bel somarino, sulle spalle, e poi ho pagato con la vita, quasi, ma sono contento, eccoli qua in mezzo a voi, sono 25 anni, devo essere morto da un pezzo, ancora sono vivo, perché? Io lo so perché, perché la Madonna sa che ancora la mia presenza in questa chiesa è utile, e finché sarò di utilità la Madonna mi tiene in vita, poi arrivederci Roma. Vi raccomando che questa chiesa sia la chiesa più bella dell'Umbria, è una delle chiese più belle d'Europa, qui sono venuti ingegneri russi, architetti della Cina, architetti dell'Europa, dell'Est, dell'Ovest, da tutte le parti. Che spettacolo! Ma certo, voi non avete mai fatto l'esperienza di notte? Venite qua su a vedere che spettacolo. Lì su quel gradino è morto da poco l'architetto che mi ha fatto il tetto, mi ha detto: ce l'hai ma fregato. Io non ho fregato nessuno. Cioè, gliel'ho regalato questo tetto, peggio per te se me l'hai fatto pagare. È la Madonna che gli ha confuso le idee. L'ho pagato 4 soldi. E mi ha detto lì, ho fatto decine di palazzetti dello sport, decine di chiese, ma bella come questa non ce l'ho nessuno fra le mie opere. È l'opera più bella, oggi su tutti i cataloghi di architettura. Siamo stati oggetto di studi da parte degli architetti a Bologna tempo fa. È uno spettacolo questa chiesa di architettura, di ingegneria, di tecnologia, ma, permettetemelo, è lo spettacolo più bello della fede. Voi siete spettacolari. Voi che ogni giorno settimanale riempite questa chiesa, date a Perugia e l'Umbria uno spettacolo di fede e meraviglioso. Continuate, continuate ad amare la Madonna, pregate. Organizzeremo una giornata di rosario con tutte le vostre famiglie. Ce n'è bisogno. Ieri Padre Livio ha tuonato da Radio Maria. Italia, Europa, sei nel pericolo. Che vuol dire? Interpretatelo voi. Sei nel pericolo. Olanda, Belgio, Francia, Germania, tutti atei. Italia ha perduto, l'Italia in questi ultimi 5 anni, ufficialmente il 7% dei cattolici che hanno abiurato, hanno detto di Cristo non ce ne frega più niente. Il 7%, ma sta al 40-50%, lo dico io. Le chiese sono vuote. Un mio collega di Romagna ha una parrocchia come me, sui migliaia di persone come noi. Sapete nel mese, oggi siamo a maggio, nel mese di febbraio, quante persone aveva la domenica? 6. A te. Non, di Cristo non interessa più nessuno. Tornerà il tempo, la Madonna l'ha detto, tornerà. Torneranno le famiglie unite, tornerà il vero amore, tornerà la vera fede, torneranno le chiese piene, dopo che non sono un profeta. Amici, oggi è la 6ª domenica di Pasqua. Gesù se ne sta per andare e lascia il suo testamento. Ma quanto sono belle le letture di questi giorni. O quella di oggi, no? Se sentito, se vi ascoltate la mia parola, noi col Padre verremo a voi e staremo presso di voi. Un Dio che viene in casa nostra per essere ospitato e nell'amore stare con noi. Vi manderò lo Spirito Santo, lo sconosciuto, che vi insegnerà e vi farà ricordare tutto quello che Cristo vi ha detto. Bello. E infine, io vi do la pace. Quella pace che il mondo non può e non sa dare. Sentite, tre temi bellissimi, no? La presenza di Dio in noi, appuramento della verità e testimonianza e la pace del cuore. Oggi non ci interessa questo. Un altro dello Spirito Santo non ci interessa oggi. Lo Spirito Santo come dono di Dio, dono, come comunione in Dio e fra noi, come gioia. Lo Spirito Santo, quando io frequentavo l'università negli anni 50, aveva 4-5 paginette nel libro di teologia dogmatica. Era sbagliato. Senza lo Spirito Santo non esiste la Chiesa, non esiste la santità, non esiste la famiglia, non esiste la bontà fra gli uomini, non esiste nulla. Lo Spirito Santo è ciò che l'anima per l'uomo è per la Chiesa. Un uomo senza anima è morto, una Chiesa senza Spirito Santo è morta. Pensate che bello, eh? Allora vedete, è chiamato il paraclito, non paralitico, Paraclito è una parola greca, paracaleo, che vorrebbe dire chiamato presso, oppure in latino ad vocatus, l'avvocato, vocato presso, tu uno che parla a nome mio. Lo Spirito Santo è l'avvocato verso il Padre, contro il demonio, che ci accusa sempre davanti a Dio. Lo Spirito Santo è chiamato anche il Consolatore. Leggeremo la sequenza stupenda nel giorno di Pentecoste, no? Il Consolatore nell'afflizione, nella tristezza. Ma oggi tutto questo non ci interessa. Avremo modo di vederlo nelle domeniche che verranno. Oggi io vi voglio dire una cosa particolare, un solo pensiero. Ma il dono, la comunione, la gioia, quale radice hanno? L'amore. Io quando amo, dono. Io quando amo, faccio comunione con me stesso, con Dio, con gli altri. Io quando amo, vivo nella felicità, nella gioia. L'amore è la radice del dono, della comunione e della gioia. Dice Sant'Agostino, l'amore, dice, da che cosa proviene la gioia se non dall'amare e essere amati? Questa, amici miei che mi ascoltate, è la più bella definizione dell'uomo. Voi sapete chi ha fatto filosofia, pedagogia, l'uomo è stato definito in tante maniere, no? Homo rationalis, l'uomo della ragione, homo politicus, l'uomo della polis, è l'uomo che è composto di anima e di corpo, e giù e giù. La definizione più bella dell'uomo è questa, nato per amare e per essere amato. E in questo circolo di amore io trovo il mio dono, la mia gioia e la mia comunione. Dice Agostino, l'amore è quel peso che ci attira verso il luogo del nostro riposo, cioè verso l'appagamento e la gioia. Ognuno è tratto dal peso del suo desiderio, per cui Agostino dice, uomo, chi sei tu? Risposta, tu sei il tuo desiderio. Bello, bello. Concluderò così la mia media oggi. Ecco. Amici, la mia direzione oggi è su questa parola che ci dice Gesù. La parola ha detto, se le mie parole non sono radicate in voi, non portate frutto. Ha detto ancora, beati quelli che ascoltano la parola di Dio. Quindi oggi la mia riflessione con voi è sulla parola. Parola dell'uomo e parola di Dio. Parole, 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 soltanto parole. La ricordate la canzone di Mina? Soltanto parole. In questo tempo poi siamo subissati. Siamo nel naufragio totale. Parola sull'altra. Lotta continua. Chi vuole aver ragione? Amici, le parole dell'uomo che creano tanti disagi. La parola di Dio è un'altra cosa. Ma mi piace questa definizione. Se la mia parola non è radicata, voi donne che vi intendete di fiori, quando quella pianta lì ha troppe radici, e dobbiamo cambiare il vaso, perché le radici occupano tutto lo spazio e non c'è più terra, ci vuole un vaso più grande. Dice Gesù, la mia parola diventa in voi risolutiva ed efficace se cambiate vaso. Ma se siete piccolini, ristretti, e sono tutte radici senza terra e non produce frutto, soffoca, muore. Dice ancora Gesù, beati quelli che ascoltano la parola di Dio. Amici, la parola, cos'è la parola? È un suono articolato della mia bocca che esprime il mio pensiero. Io vi sto parlando. Quello che ho qui dentro passa dal cervello alla bocca, emetto suono articolato, non faccio bu 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 bu, questo lo fa il cane. Noi siamo articolati, ecco la parola. Sapete chi è la parola di Dio? Cristo. In principio erat verbum, era la parola. E il verbo si è fatto carne. Voi pensate, il Padre ha parlato a noi, Lui eterno ed invisibile, attraverso un uomo che è il Figlio suo. Cristo è la parola, come per noi, queste cose che vi dico, è la parola del Padre che si è incarnata e venne in mezzo a noi per far sì che l'uomo divenisse Dio. Amici, le parole degli uomini, quante! Parole che piangono, che ridono, che feriscono, che ingannano, che annoiano o che sporcano. La lingua, per fortuna che non c'ha l'osso, è il muscolo più piccolo dell'organismo umano, senza osso. Immaginate se era più grande, se era rosso, diventava una mazza. Cosa fa una parola? Amici, la nostra esperienza che ci dice che spesso una parola è l'inizio del tradimento. Ci dice l'esperienza che una parola è l'origine delle risse, dell'odio in famiglia fra genitori e figli, tra fratelli. Una parola detta sopra le righe, una parola sotto le righe non detta o detta in modo sbagliato. Sapete che la parola quantitativamente ha il suo significato nell'espressione, nel suono. Più che quello che dici, conta come lo dici, il modo con cui tu pronunci le parole. E le parole spesso sono pugnali, sono schiaffi, sono macigni. Oggi molto spesso noi, quante volte in confessione mi dite, ci ho pensato dopo, ho pensato dopo, l'ho offeso mia mamma, mio figlio, mia figlia, pensaci prima tesoro, rifai il tamburo dei freni, dai, falli nuovi i freni per saperti controllare. Amici, le parole, stiamo attento alle parole, povere parole umane, se non sono cattive, spesso sono vuote. Promettono tanto, ma ti fanno sperare, ma non ti danno nulla. È come se uno ti suona il campanello alla porta, tu vai aprire e non c'è mai nessuno. Perché gli uomini sono fedifraghi. Gli uomini ti promettono, ma non mantengono. Tu puoi essere un santo che fai miracoli, ne sbagli una, sei un mascalzone per tutta la vita. Gli uomini sono così. Per fortuna che Dio non è così. Le parole, attente alle parole. La parola di Dio è diversa, sentite che bello. Salmo 18. La parola di Dio rende limpidi gli occhi e pulito il cuore. La parola di Dio è più pura dell'oro, dell'oro fino. È stabile più del firmamento. La parola illumina, fortifica, ti dà gioia, ti dà speranza e ti dà pace. Questa è la parola di Dio. Vedete, il Signore non ci parla sempre a queste orecchie, ma ci parla nel cuore. La parola del Signore promette e mantiene. Se tu lo invochi, dice, ma mi risponde, ti risponde. È mica sordo il Padre Eterno, eh? Ma colui che ha fatto le orecchie, forse non sente? Ma colui che ha fatto gli occhi, forse non vede? È mica cieco il Padre Eterno, eh? Cioè, ma perché non mi ascolta? È un'altra questione. Non la trattiamo oggi. Grande questione. Amici, tutti nella vita, tutti, abbiamo le ore felici e le ore tristi. Tu, se sei abbattuto, e quante volte capita, immaginate le 1800 persone che ieri hanno trovato la fabbrica chiusa del Mercatone. Poveri uomini, povere famiglie. Buttate sulla strada come uno straccio, all'improvviso. Se sei abbattuto, altro che abbattuto. Quella parola di Gesù ti dà conforto. Se tu sei esaltato, Dio ti darà la moderazione. Se tu sei agitato, Dio ti dà la serenità. Se tu ti senti debole, ti farà forte. Se sei nel dubbio, ti illuminerà. Se sei duro, ti darà la dolcezza. Se sei nel vero, ti confermerà. Se hai paura, tutti abbiamo paura, ti darà coraggio. Se sei audace, ti farà prudente. Se sei nell'angoscia, ti darà la pace. Se sei innocente, ti proteggerà. Se sei peccatore, ti perdonerà. Se sei vile, non ti disprezzerà. Se sei perduto, ti ritroverà. Ma se tu, caro amico, non l'ascolti più, mi fermo. Noi siamo una bella parrocchia, bella, ma prevedo il dramma. Ma i vostri figli, mica sono i miei, sono i vostri. ma che li educate a pane e pallone? O pane e a sirvolli? Dei bambini hanno fatto la comunione l'anno scorso, l'ho visti più, sono sempre al campo sportivo, 4-0, povero, perde sempre Gesù Cristo, come il Perugia, per sempre. E che volete? Perché? Tre allenamenti, la domenica, adesso, dove sono? A Pian di Massiana a giocare, e alla messa, e chi vuol Cristo se prega. Amici, ma che pretende? Io vedrò fra 2 o 3 anni, questi bambini saranno ragazzotti, e come si presenteranno a me? E non ci verranno più, no? Sapete in terza media di 60 ragazzi quanti ce n'ho normalmente? 12. E gli altri dove stanno? A giocare, a sbimbocciare, a fare comodo loro, a tasteggiare. Amici, e domani questi figli vostri così costruiti sono capaci di affrontare la vita? Ditemelo. Questi vostri figli abituati coi nonni che sanno tutte le ferite, il telefonino, se non c'è soldi te lo caricano, comprano, se è rotto te lo vai, no, i nonni, amici, ma i nonni muoiono, sperano presto, No, auguriamo che vivano, sì, quello certo, ma non per fare lavoro, questo non è il lavoro da nonni, d'accordo? Ecco, amici, ma voi pensate che i vostri figli domani sono in grado di affrontare la vita? Ma questi si drogano, si sparano, parola del Doni, fan bene. Che senso ha la loro vita quando dentro sono fradici? Ieri padre Livio, amici, io sono 35 anni che lo dico, 30 anni per la verità, 30 anni fa dissi, attenti che l'Italia e l'Europa sono a rischio, la fede cristiana vacilla e scompare. Ieri tramite Radio Maria ha dato l'allarme, attenti Italia e Europa, siamo a rischio di essere sostituiti. Crolla il cristianesimo. Ieri il cardinal Müller ha fatto una dichiarazione eccezionale, bella. Ha detto, così anche Monsignor Negri, il vescovo di Ravenna, bella, parole sante, dicevano, la famiglia di oggi è distrutta, il laicismo la vuol distruggere a tutti i costi. Mica tonto, eh? È distrutta la famiglia, crolla il cristianesimo. Dice Müller, non sono i laicisti che hanno curato la famiglia in Italia, è la Chiesa che ha formato le nostre famiglie, le ha accudite, le ha seguite, la Chiesa. E se crolla la famiglia, crolla anche la Chiesa ed è vicina al crollo. In Europa non esiste più. Olanda, Belgio, Germania, Francia. Una cosa, amici, gli italiani negli ultimi 5 anni hanno perso il 7%, sì, 7%, sì, 50%, chiaro? Perché? Perché non ascoltano più la parola di Dio. Sono sordi, sono vuoti dentro, sono cenere. Ma sulla cenere non si costruisce mica niente. Amici, ringraziamo il Signore che voi siete qui oggi ad ascoltare la parola di Dio. Se tu non l'ascolti, io te la propongo, peggio per te, eh? Ma verrà il tempo in cui la rimpiangerai. Se tu la disprezzi, firmi la tua condanna. La parola di Dio è quella che salva. Quando l'ascolti diventi più buono, ritrovi te stesso, ti ricostruisci, ti riunifica, ti fa mettere d'accordo con te stesso e con gli altri. Perché la parola di Dio è eterna, va bene per tutti i tempi e le stagioni. È la parola universale che tutti capiscono, è la parola immensa che tutto contiene e tutto può dare. Concludo. È la parola necessaria nel diluvio delle parole inutili che ci tocca sentire. È l'unica parola vera che emerge dal mare delle falsità che ti opprimono. Questa è la parola che ha fatto i grandi, i santi e gli eroi. Beati quelli che ascoltano la parola. Ma una nuova traduzione dice beati quelli che, puntatelo, abitano la parola. Quanto è bello. Voi come abitate la vostra casa? Tu la tua casa conosci tutto, i segreti, gli angoli, gli sportelli, dove ho messo i piatti, dove ho messo i calzini, sa tutto, tutta a memoria, ce l'ha davanti agli occhi. Amici, noi della casa quando l'abitiamo conosciamo tutto. Se noi abitiamo la parola di Dio, amici, spalanchiamo il cuore e Dio ci invade, ci invade. E la dobbiamo accogliere, abitarla, con gioia per essere felici. Cercando la verità, Gesù ci dice, la verità vi farà liberi, viva la libertà. Con amore per innalzare i nostri desideri. Chiudo. Sant'Agostino, dimmi chi sei, dimmi il tuo desiderio. Desideri la terra, sei terra. Desideri sei cielo, il cielo, sei cielo. Buona domenica.